Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Vi ringrazio per essere così numerosi stasera. Benvenuti al primo appuntamento del ciclo Tesori Rinnovati. Parlo di ciclo perché è nei nostri auspici di Romina Basso e mio di ripetere questa iniziativa. E vedervi tanto numerosi evidentemente è un auspicio per i prossimi anni. E questo progetto si pone quale ideale prosecuzione di quello inaugurato 3 anni fa in Salone Maria Scotti del Dipartimento delle Arti di Via Barberia 4. E allora rispondeva al titolo Tesori ritrovati. Quest'anno l'attenzione non è focalizzata su, come è stato nei 3 anni passati, su opere riscoperte di recente e oggetto di studi ed edizioni critiche recentissime. Ma in questo caso l'attenzione è focalizzata su un capolavoro indiscusso del 600 musicale europeo, quello che andremo fra poco ad ascoltare, cioè Dido and Aeneas di Henry Purcell. Come vedete, a questo tavolo siedo purtroppo da sola, perché Romina Basso, che doveva essere con noi e che ha seguito nei giorni passati le prove dell'opera e l'allestimento, è vittima di un'influenza piuttosto seria e quindi non può essere con noi. Ecco, però con noi in spirito, anche perché ha lasciato 4 pagine che poi leggerò, appunto. Si tratta del testo che lei stessa avrebbe voluto leggerci questa sera e che appunto potrò leggere io al posto suo. E se Romina fosse stata qua con me questa sera avrebbe voluto senz'altro ringraziare assieme a me le persone e gli enti che sto per citare in questo momento. Anzitutto il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna che ospita questa iniziativa e in particolar modo nelle figure dei professori Paolo Cecchi e Carla Cuomo che sono i responsabili della sezione musica della Soffitta che come ogni anno accolgono con favore questo progetto, il nostro progetto appunto di esecuzioni di musiche del 6-700. Ringrazio anche e ricordo la collaborazione con il Collegium Musicum Alma Matris, Associazione Coro e Orchestra dell'Università di Bologna, che oggi è presente con il suo coro da camera, che sentirete fra poco. E ringrazio ovviamente il direttore del coro, il maestro David Winton, e ringrazio il presidente dell'associazione, il maestro Riccardo Paci. E da ultimo, ma non da ultimo evidentemente nel pensiero nelle nostre idee, è il ringraziamento per i musicisti che si stanno per esibire. Penso ai cantanti, gran parte di loro sono cantanti che si sono formati con Romina Basso, altri sono semplicemente collaboratori che generosamente hanno deciso di aderire a questo progetto per poter arrivare alla fine di un'impresa come questa, cioè allestire un'opera in tutto e per tutto. E poi naturalmente anche i musicisti, un piccolo gruppo di archi che si è formato ad hoc per questa occasione. Ricordo da ultimo il maestro Davide Zanasi che si è assunto l'onere non indifferente di concertare e di dirigere appunto l'opera che stiamo per ascoltare. Quindi a tutti i musicisti, a tutti coloro che hanno collaborato, il ringraziamento più caro e più sentito da parte di Romina Basso e mia. Vorrei introdurre l'ascolto con qualche parola di inquadramento storico. Tutta la produzione teatrale di Henry Purcell si colloca tra gli anni 80 e i primi anni 90, nella prima maturità artistica del compositore. Purcell ebbe una vita molto breve, nato probabilmente attorno al 1659, muore nel 1695. Tutta la sua produzione teatrale è rivolta ai teatri londinesi e probabilmente sollecitata anche da un fatto politico che in qualche modo coinvolge la vita di Purcell, cioè il fatto che nel 1689 sale al trono, diventa re d'Inghilterra Guglielmo III d'Orange. E questo significa che, protestante, significa che gli impegni a corte da parte del compositore e soprattutto organista, Purcell era organista nell'abbazia di Westminster ed era organista nella Cappella Reale, diminuiscono drasticamente perché minore è l'interesse della corte nei confronti della musica. Purcell quindi si può dedicare al teatro, rivolge le sue composizioni al teatro londinese. Si tratta per lo più di masque, cioè di balletti allegorici infarciti appunto di musica e anche di interventi corali, cantati, eccetera. Si tratta di semiopere, una dozzina di semiopere caratterizzate, si tratta di testi del teatro di parola con inserti musicali e un'opera in musica vera e propria, appunto l'opera che stiamo per ascoltare di Don ed Enea. Di che cosa narra la vicenda? La vicenda è conosciuta, è tratta, tratta dal quarto libro dell'Eneide di Virgilio. Il librettista è il poeta e drammaturgo inglese Nahum Tate. L'atto primo si colloca a Cartagine. Didone confessa all'amica e confidente Belinda di essere segretamente innamorata dell'eroe troiano che ormai da tempo è ospitato a Cartagine. Si tratta chiaramente di Enea. Arriva Enea e a sua volta si dichiara innamorato di Didone e quindi intervengono Venere e un coro di amorini, un coro di cupidi che effettivamente festeggiano, danno l'approvazione degli dei in qualche modo all'amore tra i due protagonisti della vicenda. Secondo atto si colloca nell'antro delle streghe. Una maga risolve di voler separare ad ogni costo i due amanti e così decide di attuare un sortilegio, trasforma uno spirito in veste di Mercurio che viene indotto a portare un messaggio a Enea, un messaggio da parte di Giove che lo obbliga a lasciare Cartagine per ovviamente avvicinarsi all'Italia, quindi riprendere quello che era il suo compito, cioè arrivare in Italia e fondare Roma. E, si scatena la tempesta. Contemporaneamente, seconda scena del secondo atto, nel bosco, Didone è attraversata dai cattivi presentimenti, teme che appunto il suo amore in qualche modo possa finire. Interviene Enea, che è appena ritornato dalla caccia, esibisce anche una meravigliosa testa di cinghiale come esito della sua fortunata caccia, arriva la tempesta e arriva lo spirito che appunto consegna l'ordine divino. Enea deve partire, deve lasciare Cartagine e quindi deve lasciare anche Didone. Terzo atto, le navi sono ormai pronte per salpare, Enea si rivolge a Didone, non sa come fare per dire effettivamente che ha avuto un compito, deve assolvere a un compito e comunica il suo ordine, l'ordine che ha ricevuto lo comunica a Didone e Didone si offre peraltro di lasciare, di dire trasgredisco l'ordine divino e rimango a Cartagine. Didone nobilmente e orgogliosamente rifiuta, dice no, devi partire, lo lascia andare. E Enea effettivamente salpa, se ne va, a questo punto Didone si toglie la vita. Si toglie la vita sul grembo di Didone, della confidente Belinda. E un coro di cupidi, di amorini, getta rose sulla tomba di Didone e per salutare appunto la sua dipartita. Questa è la vicenda. Rispetto a come la conosciamo e come ci viene narrata da Virgilio, ci sono due differenze sostanziali. La prima, la fine di Didone. Per quanto sappiamo, per quello che ci dice Virgilio, sappiamo appunto che Didone, certo, si suicida, però secondo quanto leggiamo nell'Eneide, si suicida afferrando una spada di Enea, maledicendolo e poi gettandosi, sacrificandosi in un olocausto. Probabilmente Virgilio sceglie una fine decisamente più cruenta rispetto a quella che poi sceglierà il librettista per Purcell, proprio perché ha bisogno in qualche modo di giustificare degli eventi storici che poi sono alla base della guerra tra Roma e Cartagine, le guerre puniche. Altra differenza sostanziale, che chiama in causa anche ragioni legate alla nascita di quest'opera, è invece la presenza delle streghe. Come mai affidare l'ordine divino e la decisione di separare i due amanti a una maga e a un incantesimo? La ragione superficiale probabilmente risiede nel fatto che il teatro giacobita, il teatro elisabettiano dell'ultima ora, apprezzava moltissimo episodi di incantesimi, di magie, la presenza di streghe e in particolar modo episodi narrati con incantesimi della mezzanotte. Pensate per esempio a quello che succede nel Macbeth shakespeariano. E in verità probabilmente può essere data una lettura anche di altro tipo alla vicenda, una lettura in chiave allegorica. Dell'opera sappiamo che ebbe la sua prima rappresentazione nell'ottobre dell'anno 1689 per un collegio di giovani donne, giovani nobildonne che si stanno formando appunto nel collegio di Josias Priest, che altro non era che un ballerino, coreografo e sovrintendente a corte dei balli, quindi persona sicuramente ben conosciuta al compositore. Però di recente alcuni studiosi hanno avanzato qualche dubbio sul fatto che effettivamente questa fosse stata l'occasione per cui l'opera era composta. Anzi, secondo alcuni studiosi, l'opera fu composta 4 o 5 anni prima, tra il 1684 e il 1685, in verità composta per la corte. E dell'opera può essere data anche una lettura di tipo allegorico, ossia una sorta di avvertimento dato al sovrano, rappresentato nell'opera da Enea, di non trascurare, di non abbandonare, di non lasciare l'amore per la nazione che lo ama, che lo ricambia, in questo caso Didone, in virtù di una trama che è falsa, che è divina, ma è anche falsa. E qua il riferimento potrebbe essere all'apertura cattolica che Carlo II Stuart ebbe in letto di morte. Apertura che era già ampiamente costruita durante il suo regno e che aveva creato parecchi dissidi interni. Quindi può essere che sia uno sprone effettivamente rivolto al re in qualche modo e sostanziato dalla presenza delle streghe, non dall'ordine divino, ma dalle streghe stesse. In verità, se questa lettura può essere vera, l'opera non fu allestita perché nel febbraio del 1685 Carlo II morì. E quindi l'esecuzione in qualche modo fu ritardata di qualche anno appunto per il collegio femminile di Josias Priest. Quello che certo, a parte le date, cambia poco dire se è 1684 piuttosto che 1689, quello che certo è che siamo di fronte a un enorme capolavoro, un significativo capolavoro del repertorio tardo seicentesco, dove sono presenti elementi caratteristici della scrittura musicale dell'epoca, di tutta l'opera in musica italiana, così come europea, evidentemente però conditi da alcune caratteristiche, da alcune peculiarità che sono tipiche della scrittura di Purcell. E adesso passerei a leggere la parte che vi avrebbe recitato Romina Basso. Henry Purcell senza dubbio contribuì in maniera significativa alla maggior parte dei generi musicali correnti nel secolo XVII, a iniziare dalla composizione di songs che le successive generazioni di musicisti europei ebbero la possibilità di conoscere e apprezzare grazie alla pubblicazione postuma dei due volumi dell'Orpheus Britannicus, 1698-1702. Nella prefazione Henry Playford scrisse che Purcell ebbe un peculiare genio, sto citando le parole della prefazione, per esprimere l'energia della lingua inglese, tanto da far muovere il corrispettivo anglosassone, tanto da far muovere le passioni in tutti gli uditori. Possiamo interpretare questa frase come il corrispettivo anglosassone della teoria degli affetti, concepita quasi un centinaio di anni prima nella Firenze dei Peri, Caccini, Rinuccini e Galilei, sulle cui disposizioni filosofiche, musicali, scientifiche e letterarie abbiamo già avuto modo di discorrere nei passati incontri in Salone Marescotti. Qui Romina Basso si sta riferendo agli incontri degli anni passati, appunto della rassegna Tesori ritrovati. Proprio in virtù del percorso che quelle lezioni concerto hanno disegnato in questi anni, focalizzate sul rapporto tra testo e musica, per la cui causa eminenti autori si sono cimentati creando oratori, musica devozionale, cantate profane, la domanda che probabilmente vi porrete è la seguente: perché muoversi oltre Manica, nell'Inghilterra degli Stuart? Perché lasciare la madrelingua, che tanto bene rappresenta la ricerca degli affetti in musica, la sinusoide dei perfetti accenti della melodia italiana, che portano a tradurre la ritmica stessa delle figure musicali in passione, lamentazione o tristezza, o viceversa in gioia, luce e serenità? La prima risposta che posso dare è forse banale, ma profondamente sincera e personale. Semplicemente perché amo Purcell. Ed è indubbio che Dido and Aeneas sia un capolavoro. In seconda battuta, poi, ma certo di sostanziale e fondamentale importanza, è il fatto che ho avuto la fortuna di poter fare affidamento su un gruppo di giovani e valenti musicisti che in modi, tempi e intensità di frequentazione molto diverse hanno seguito un mio percorso didattico e hanno collaborato a passate produzioni musicali, incentrate da un lato sulla ricerca di un'aderenza alla prassi esecutiva e dall'altro sull'approfondimento della psicologia dei personaggi che andavano ad interpretare. Ed è proprio la possibilità di scandagliare l'animo umano a questo punto dei nostri incontri che fa di Dido and Aeneas uno dei migliori esempi per cui attingere per chiudere il cerchio di un percorso che dalla forma e dall'estetica musicale finalmente può trascendere e tradursi nell'esaltazione della psicologia umana. Dido and Aeneas è un soul journey, un viaggio nell'anima. Nell'opera ogni esperienza di vita vi si trova tradotta in musica. L'amore e la paura, l'innocenza e la disperazione, l'orgoglio e la debolezza, l'obbedienza e il dovere, la rassegnazione e la morte. Soprattutto però aleggia la potenza della malvagità che sempre accompagna Didone, vittima disegnata di un disegno supremo di distruzione. Malvagità più o meno latente, più o meno invadente anche nei momenti apparentemente idilliaci dell'amore per e con Enea. Malvagità nera, cupa, stridente e puntuta, che non intacca Belinda, fida amica di Didone, forse la sola creatura positiva, candida e forte delle proprie innocente luminosità nell'intera vicenda, cui Purcell affida delle bellissime frasi musicali, sincere e trasparenti, anche in presenza di formule ritmiche puntate e di indicazioni agogiche piuttosto veloci. E non intacca Enea, personaggio molle, apparenza non sostanzializzata, principe per forma, non per sentire, che si fa abbindolare da uno spirito anch'esso malvagio e travestito da Mercurio, che gli impone la partenza immediata per lidi lontani da Didone. A giustificazione di questo tipo di atmosfera, un lunghissimo impianto armonico di do minore, un presagio velato e quasi offuscante, che sottende i primi numeri dell'atto primo. Belinda e Didone si interrogano su un senso di oppressione e tormento che toglie alla regina la possibilità di trovare pace. Poi ecco il do maggiore, che come un fulmine a ciel sereno irrompe nella dance song in stile di rondò francese, Fear No Danger, duettino tra Belinda e la Second Woman, che al di là che dà in là l'entrata di Enea, ancora in modo maggiore e in stile declamatorio. La figura del principe, a differenza di quella di Didone in primis e di Belinda poi, è appunto caratterizzata da lunghi dialoghi declamatori, a parte la bellissima pagina di realizzazione della fine imminente dopo l'imposizione della partenza nell'atto finale. È solo qui, quasi alla fine della composizione, che Purcell concede ad Enea l'unico spazio solistico degno di vera nota, sia da un punto di vista armonico, sia per l'esempio di genialità che fa aderire la musicalità della lingua inglese alla linea melodica del canto, caratterizzata da una tessitura decisamente più acuta, quasi a rimarcare l'ingiustizia di un fato che dà e poi toglie a proprio piacimento, e quasi a rimarcare ancora la sua dignità di principe da un lato, ma allo stesso tempo la debolezza dell'uomo di fronte alla potenza di ciò che egli crede essere un ordine divino. Il coro To the Hills and the Vales chiude il primo atto. La presenza dei numerosi cori e delle danze strumentali in Dido sono colonne portanti per bellezza e scrittura armonica preziosa. La malvagità di cui si diceva poco fa si personifica e si concretizza nel secondo atto, con l'entrata di Sorceress e delle sue due streghe apprendiste. Un affascinante tappeto di sole archi introduce il maestoso Fa minore che avvolge il canto della maga, ambrato, calmo, sicuro, quasi ammaliante, e che tanto contrasta con lo sferzante metallico intercalare delle streghe e del coro. Sorceress è la padrona incontrastata della scena, della vita della regina, del suo destino e probabilmente dell'opera intera. La destinataria del primo vero accompagnamento degli archi per una voce e colei che con una melodia piana ed essenziale dimostra di essere in grado di muovere i fili del fato per distruggere Didone, i suoi sogni, la sua pace e la sua aura luminosa. Gli archi ad accompagnare una voce rientrano solo alla fine della composizione, ad abbracciare l'ultimo addio di Didone, una regina che, travolta dagli eventi avversi, sceglie deliberatamente di lasciar partire Enea, di non trattenerlo, di non ostacolare un destino ormai scritto e di lasciarsi morire. Didone è finalmente solo la donna che canta su una delle melodie più struggenti dell'intero repertorio seicentesco, su un basso ostinato cromatico assolutamente ipnotizzante, avvolta dal suono quasi trasparente degli archi, la cui scrittura, e qui si nota ancora una volta il genio di Purcell, rimane sempre in una tessitura più bassa della melodia affidata alla voce, non raddoppia il canto, non invade il pathos dell'addio alla vita, sino a che non esplode nel ritornello che introduce il coro finale, liquido, in cui le ali cascanti dei cupidi e le rose che si posano sulla tomba della regina seguono un percorso melodico carezzevole, gentile e dolce, quasi ad accompagnare con una sonorità timida ma presente la donna regina cui è stata negata la felicità. Vi ringrazio per la pazienza con cui avete ascoltato queste parole e vi invito a prendere posto nella hall dove si terrà lo spettacolo, con un'avvertenza: ci sono pochi posti a sedere. Romina Basso ha immaginato uno spettacolo analogo a quello a cui avremo assistito nel teatro elisabettiano. Ci sono dei cuscini, sistematevi in maniera ordinata per ascoltare le vicende di Didone e di Enea. Grazie.